State per ascoltare Atrabile, stagione 1, episodio 4.
Titolo:
solo un altro spuntino, uno solo, solo uno.
Non serve mai uno solo.
Ok, io non me l'aspettavo questa introduzione.
Sorpresa! Dovete sapere che non dico mai a Jasmine come presenterò il titolo. Scegliamo il titolo insieme, senz'altro, però poi questa è la parte creativa di cui io mi approprio per sorprenderla.
Onestamente penso non mi sarei mai aspettata una voce da Goblin, quindi complimenti, hai vinto e mi hai sorpreso. Ok, andando avanti. Benvenuti su Atrabile, il salotto virtuale dove guardiamo la salute mentale e diciamo prego, accomodati. Siamo Jasmine e...
Erika.
E ora parliamo di...
cibo e lockdown.
Ok, andando avanti. Lockdown. Non è la prima volta che abbiamo parlato della pandemia, della quarantena, ai noi, ai voi, ma non è nemmeno la prima volta che parliamo di cosa la pandemia ci ha lasciato, le conseguenze nella nostra routine, nella nostra salute mentale, e oggi ci vogliamo soffermare su un aspetto preciso, il rapporto con il cibo. Aggiungo anche che se non avete ascoltato le altre puntate, come la prima, Scongiunti, che tocca proprio il lockdown, dovete un attimo stoppare, tornare indietro e prendere la puntata 1, e chissà, magari anche la seconda, la terza, se avete perso qualcosa, noi siamo qui, correte ad ascoltare.
Sono molto belle.
Ok Erika, se continuiamo a fare il goblin, la gente rimane solo perplessa. Però è un sacco carino, è un sacco carino, ok, è vero, è vero. Allora, mio piccolo elfo domestico, ti do un calzino, diventi libero e ora hai libertà di parlare di cibo.
Oh mio Dio, questo è un argomento su cui potrei parlare le ore, però proverò ad essere breve. Rapporto del cibo col lockdown, che evoluzioni ha subito? La mappa geografica che io ho tracciato di cosa è successo nel rapporto tra noi e il cibo durante il lockdown è questa. Primissima fase, terrore. Avevamo paura che gli altri svuotassero i supermercati prima di noi e che non avremmo avuto da mangiare. Abbiamo comprato soprattutto lievito e farina perché, ragazzi, la pizza è una cosa a cui non si può rinunciare. Siamo disposti a prenderci non uno ma due virus per la pizza.
E questa è una verità santa.
Seconda tappa della mappa geografica. Dopo la paura è arrivata la curiosità. Ci siamo tutti improvvisati piccoli Masterchef e abbiamo pensato di fare invidia tramite le foto e le storie, perché poi non potevamo portare nessuno a casa a farlo mangiare, di far vedere quanto fossimo bravi, quanto le nostre doti culinarie fossero sorprendenti.
Oppure siete me e avete semplicemente detto sì è vero, ho mangiato, qualcuno ha cucinato per me, grazie ai coinquilini, siete molto belli.
Adoro. Terza fase, la più pericolosa, il rapporto col cibo comincia a complicarsi. Non so se per te è stato così che ci stai ascoltando, ma ho avuto, ecco, più feedback da parte di varie persone, e c'è il mio ovviamente di mezzo anche, e ne parleremo a breve, che il rapporto col cibo è diventato molto 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 più complesso, molto più difficile da gestire rispetto a quando si era iniziato. Perché si è complicato? Perché non ci aspettavamo molto probabilmente che questa fase di lockdown durasse così tanto. Quindi che cosa abbiamo trovato nel cibo? Un conforto, in primis. Di fronte all'ansia, allo stress, alla paura, alla difficoltà di dover stare lontani dai propri cari.
Scongiunti, l'abbiamo già detto?
Puntata 1, prego, ascoltatela. Di fronte a tutte queste difficoltà, nel cibo, che fosse la dolcezza di un biscotto, di una torta appena fatta in casa, di, non lo so, del cioccolato, oh mio Dio, il cioccolato è proprio la mia, il mio tallone da killer. Di fronte a tutte queste cose, dove siamo andati? Sul cibo. Il cibo è buono, è dolce, oppure è grasso, ed è molto godereccio, quindi abbiamo trovato conforto lì.
E ora da lì si apre tutto un dialogo e un dibattito. Voglio rendere chiara una cosa, prima di andare avanti. Questa puntata avrà una divisione dei ruoli leggermente diversa. Ognuno ha il proprio rapporto col cibo, però io non ho una conoscenza personale approfondita tale da permettermi di poter discutere delle difficoltà col cibo e rendere abbastanza interessante, educativa la puntata. Quindi ho deciso di assumere un po' il ruolo dell'ascoltatore. Quindi diciamo che immaginate che io sia dall'altra parte del tavolo, no? E ho di fronte Erika, e Erika narra un attimo le sue esperienze personali o di chi le vicino, le analizza da un punto di vista interno e io che voglio imparare, come te che ascolti probabilmente, farò le domande o incalzerò con le mie opinioni. Nessuno qui è un professionista ovviamente, però non voglio nemmeno dire io so assolutamente di cosa stiamo parlando, perché devo essere sincera, molte cose in realtà non le conosco, quindi sono qui per apprendere.
È la mia prima intervista, che emozione!
Professoressa Erika, la prima domanda che voglio fare per la classe è: come ha capito di avere un problema col cibo in questo lockdown? E come si è manifestato questo problema con il lockdown?
Io ho avuto un rapporto complicato con il cibo da molto più tempo, quindi non voglio attribuire al lockdown la responsabilità di aver cambiato i connotati del mio rapporto col cibo e di averli fatti peggiorare. Assolutamente no. È un problema che probabilmente è nato da quando io ero molto più piccola, che mi sono trascinata appresso e che è andata incontro a molte fasi. Io quindi, quando ho iniziato il lockdown, ero già in una fase di estremo controllo dell'alimentazione.
Ok, definisci estremo controllo, dai un esempio.
Controllo delle calorie. Diciamo che utilizzerei questi due termini per spiegare come fosse strutturato il mio rapporto col cibo. Da intendere sia come controllo delle calorie che inserivo nel corpo, ma anche come numero di calorie che dovevo far uscire. Quindi che cosa è successo? Io avevo un'app che contava le calorie, controllavo costantemente e ossessivamente le tabelle nutrizionali che si trovano dietro i pacchi, insomma, del cibo, e facevo tutta una serie di calcoli perché dovevo rientrare in quel range preciso, perché se fossi uscita anche di una sola caloria avrei preso peso, non ne avrei perso e la mia vita sarebbe andata a rotoli.
Ovviamente sottolineo, se rischio di andare oltre una certa linea di comfort, me lo dici semplicemente, ce lo dici, perché siamo qui per ascoltare te e io devio la conversazione, quindi non farti problemi. Mm-hmm. Questa è una cosa che invito tutti quanti a fare quando si parla con qualcuno di certe cose delicate. Se non vuole andare nel verticale, nello specifico, va benissimo.
E anche se qualcuno di voi dovesse sentirsi a disagio iniziando ad ascoltare questa puntata, perché magari ci sono dei riferimenti o l'argomento che stiamo affrontando evoca in voi delle sensazioni spiacevoli perché voi inconsapevolmente state affrontando un momento di difficoltà nel vostro rapporto col cibo, non fatevi problemi a fermarvi, a mettere da parte questa puntata e ascolterete la successiva, perché non dovete farvi violenza.
Il consiglio che posso dare io dalla mia è che, oltre a questo, in realtà potreste provare ad ascoltare questa puntata ma a fasi alterne, pause. Digerite il primo argomento, il primo talk, come si suole dire in termini tecnici, e poi provate a vedere se il secondo, dopo un po', riuscite a macinarlo, senza costringervi mai. Hai descritto un attimo il tuo primo rapporto, confronto col cibo. Ho una domanda, una richiesta, ecco. Ti dispiace magari descrivere qual era ai tempi la tua prima reazione, non so se è la stessa, quando sforavi o non riuscivi a bruciare? Panico, paura, perdita di controllo, non so, dimmi tutto.
Allora, dovete considerare che io avevo costantemente una calcolatrice fissa nella mente. Ma non tanto per dire, cioè non era un ok sto per mangiare, calcolo le calorie e finisce lì. Era una calcolatrice che iniziava a funzionare dal momento in cui mi svegliavo, io ricordo, facevo colazione, questo prima del lockdown, sapevo di potermi permettere una colazione leggermente più abbondante perché poi avevo tipo 20 minuti di strada per arrivare al lavoro quando lavoravo in tribunale e allora poi arrivavo lì. A un certo punto arrivava la fame della metà mattinata che mi diceva sì, allora abbiamo perso le calorie della colazione, quindi ci meritiamo. Mettiamo lo snack, mangiamo lo snack, ma lo snack doveva essere pesato, controllato, avevo i grammi di yogurt per dire, e il numero di frutta secca che mangiavo, poi il pranzo, ed era sempre così costantemente e mi allenavo in maniera ossessiva, mi sono resa conto a posteriori, perché tutte le volte che non lo facevo mi sentivo malissimo, cioè l'ansia, l'ho detto nella scorsa puntata, è una mia cara e fedele amica, io andavo veramente in brodo per quanta ansia mi veniva, cioè arrivavo a livelli talmente forti di ansia che il mio cervello mi faceva alzare letteralmente dal letto se ero convinta di aver mangiato qualcosa che non avrei dovuto mangiare e mi diceva adesso fai 2 minuti di plank perché con 1 minuto di plank si sprecano tot calorie, con 2 minuti fai te, forse recuperi al macello che hai fatto.
Usando un'iperbole, quindi entravi in questa spirale di condanna verso te stessa perché avevi sgarrato.
Esatto, e tu immagina quanto sia stato difficile per me che mi muovevo tantissimo quando il lockdown ci ha imposto di rimanere a casa, io stavo letteralmente impazzendo. L'unico modo che ho trovato per riuscire ad allenarmi con costanza e a mantenere, diciamo, inizialmente quell'equilibrio tra in e out di calorie, quindi tra calorie che ingerivo e calorie che buttavo fuori, è stato quello di allenarmi ogni giorno grazie a Will Wush e a suo fratello che facevano le dirette ogni giorno, un'ora specifica, c'erano questi 45 minuti di allenamento e io mentalmente potevo avere l'illusione di mantenere, diciamo, di mantenermi allenata magari. E tant'è vero che io durante i primi mesi di lockdown, i primi 3 mesi di lockdown, ho anche perso peso e ho messo su un sacco di massa, che è stranissimo quando si parla di allenamento a casa, ma io ci sono riuscita.
Ora, sia chiaro, sono dell'idea che avere cura della propria dieta, e con dieta intendo dire regolare alimentazione, sono come le nonne, sono dell'idea che dieta, il termine madre, dovrebbe essere del mangiare corretto e il mangiare sano.
Confermo, è una nonna.
Ma non dovevi confermare che era una nonna, dovevi confermare che era un... Dannato piccolo goblin, stavo dicendo. Quindi il mio lato nonna Jasmine dice, ok sì, ci può stare che uno abbia coscienza e abbia cura della propria alimentazione, così come anche dell'allenarsi. Io ammiro chi ha la dedizione di riuscire ad avere un certo tenore fisico perché si applica, non lo so, in un'attività fisica, che sia una disciplina o anche solo palestra, attrezzi e compagnia. Ecco, la linea di separazione fra il tenersi cura di se stessi, avere cura di se stessi, ecco, scusate, e l'eccedere. Secondo te dov'è che si capisce la linea? Perché può essere fraintesa, secondo me. C'è una blanda linea fra chi si colpevolizza facilmente e chi poi ricade in un comportamento disfunzionale con delle serie conseguenze. Perché non vorrei che ora tutti quanti pensano che qualunque forma di controllo della dieta o appunto uso di app per attività fisiche sia uguale il male, perché non è oggettivamente vero. Lo strumento c'è e il come si usa a definire la problematica.
Alla fine dei miei giorni, diciamo così, di ristrettezza alimentare o comunque di controllo alimentare, per cui mi sentivo, come dicevi tu, anch'io meritevole di ammirazione, perché nonostante il lockdown e lo stress e nonostante tutti stessero mangiando l'universo, io riuscivo a mantenere uno stile alimentare molto sano e molto controllato. Alla fine di quei giorni arrivava il famoso giorno dello sgarro, e nel giorno dello sgarro io ero capace di mangiare in un modo che non riuscivo, cioè io ero capace di mangiare così tanto da non riconoscermi, nel senso, io in generale non ho una capienza a livello di stomaco molto ampia, io sono quella che a tavola sono una delle prime a saziarmi di solito, perché ho lo stomaco da vecchia, l'ho sempre definito così, soprattutto perché in passato soffrivo molto di gastrite, quindi veramente stomaco da vecchia, proprio così.
Salutiamo tutti gli anziani, non vogliamo discriminare i vostri pancini.
No, no, ma molti di voi mangeranno sicuramente molto di più di me e meglio di me. Allora, che cosa succedeva? Che in quei giorni che mi concedevo ed ero libera, riuscivo a mangiare quantità di cibo che, non lo so, erano strane per me. Ti dico soltanto che c'erano dei giorni che io riuscivo a mangiare più di Danilo, mio fratello, e mio fratello è una persona con una costituzione robusta, ma non intendo di grasso, intendo proprio che lui ha le spalle belle larghe, le gambe proprio poderose, è più alto di me di diversi centimetri.
È quello che quando lo guardi dici, potrebbe caricarmi e buttarmi giù.
Una volta come l'ha fatto, breve parentesi, vi racconto questa cosa. Una volta io ho fatto cadere l'iPhone di faccia, che fortunatamente non si è rotto, lui in un impeto di rabbia mi ha dato una spallata, che noi abbiamo un garage enorme che penso sia più di 100 metri quadri, mi ha dato una spallata che mi ha fatto fare da un angolo all'altro in diagonale all'indietro per non cadere.
La cosa bella è che, conoscendo Danilo, mi immagino che la sua prima reazione sia tipo la rabbia e poi oh mio Dio ti ho ucciso, scusami.
Esatto, mentre io indietreggiavo nel...
Ti manca la voce, è normale, vai. È la stagione, vai.
Mentre io indietreggiavo, tentando di non perdere l'equilibrio, con lo sguardo spalancato, gli occhi spalancati, perché ho detto, che cazzo sta succedendo? Lui mi guardava con la stessa espressione, come a dire, che cosa ho fatto? Cosa ho fatto?
Oh mio Dio, c'è troppo potere in me.
Farvi capire, io mangiavo più di lui, e lui mi guardava e mi diceva, Erika, mi hai distrutto, cioè hai mangiato 2 pezzi di pizza in più, adesso stai andando a mangiare anche il gelato e riesci, e io non, cioè, era un'altra me.
Ma la domanda è, avevi foga perché eri entusiasta di poter mangiare fuori da certi parametri, cioè cos'era che ti spingeva a doverlo fare, oppure era una cosa che facevi senza una coscienza dietro?
No, era una cosa che facevo, avevo in parte coscienza del fatto che una parte della mia mente dicesse, dobbiamo approfittare di questa giornata per poter mangiare tutto quello che possiamo, oggi ci possiamo concedere tutti gli spuntini che vogliamo, tutto quello che è. L'altra parte di me lo faceva in maniera inconsapevole, cioè non mi rendevo conto di quanto stavo mangiando.
Quindi, domandone super serio, che probabilmente anche tu che ci ascolti ti è venuta in mente. Ti viene da dire che ciò che ti spingeva a mangiare in quei giorni così tanto fosse soltanto la necessità di sfogare il "ah, finalmente il mio giorno di sgarro" o c'è dell'altro?
No, penso che a quel senno di poi ti dico che c'è dell'altro, cioè c'è una connessione emotiva tra le voglie che abbiamo e il cibo che andiamo a ricercare. Nel lockdown tutto questo è stato profondamente amplificato perché se di norma abbiamo tutte le incombenze che ci portano a fare questo, a fare quell'altro, nel lockdown due sono le motivazioni per cui principalmente possiamo mangiare: per noia, perché non abbiamo niente da fare e il cibo è a portata di mano, oppure per rispondere allo stress. Lo stress che ti crea il fatto di stare così tanto a casa, l'incertezza di non sapere che cosa farai domani, come andrà la tua vita lavorativa, la tua vita sentimentale e tutto il resto.
C'è anche da dire che proprio a livello chimico l'assumere determinate sostanze come gli zuccheri o allo stesso tempo anche bruciarle trasmette delle endorfine che ti portano molto a rilassare i muscoli, per così dire, no? Finalmente quello stress che senti che se ne va. Quindi è anche una ricerca che potrebbe venire stimolata, secondo, ovviamente tutto sempre soggettivo, ragazzi, da una necessità anche chimica per poter gestire questo stress, questa overwhelming sensation, questa sensazione che ti va addosso, che è quella della pandemia e del lockdown.
Secondo me c'è anche un altro motivo, tant'è vero che se la mia prima tappa di viaggio nella pandemia nel rapporto col cibo è stata questa, io nella seconda fase di lockdown, quindi passata l'estate, per cui ancora io per me ero nella prima fase ed ero molto brava, casco nella spirale opposta, cioè vivevo questo fatto di dover stare, e vivo ancora adesso, anche se sto smettendo assolutamente di giudicarmi, non è facile, devo dire la verità, stavo vivendo il fatto di tenere un'alimentazione così controllata come una privazione dentro le privazioni, cioè il lockdown ci proibisce di fare tantissime cose: vedere gli amici, uscire, passeggiare, fare attività fisica, shopping, quello che ti pare.
Come avevamo detto in scongiunti, è questa perdita di routine e il sentirsi privi di libertà in gabbia, perché avere il no, lo stop a ciò che per te era prima abituale e soprattutto la tua comfort zone, cioè la tua zona dove ti sentivi al sicuro, ti viene totalmente stravolta e tutto è una minaccia fondamentalmente.
Esatto, se tu a tutte queste privazioni aggiungi il fatto che devi da sola importi di non mangiare certe cose, di mangiare entro un determinato limite, di poterti permettere soltanto in un giorno / due alla settimana di mangiare quello che ti pare, a livello mentale ti crea un livello di stress così assurdo che a un certo punto è automatico, è inevitabile che si arrivi a implodere o a esplodere. Non puoi mantenere un controllo così ferreo.
Ora, per quanto concerne il rapporto col cibo in maniera proprio, come detto prima, verticale, cioè approfondita, è ovvio, tu che ci ascolti, che capirai che la salute mentale, lo spettro di qualunque disturbo alimentare o appunto situazione complicata, tra virgolette, con il cibo, richiederebbe una puntata del podcast apposita.
Sono d'accordo.
Quindi, se qualcuno che ci ascolta è interessato o vorrebbe condividere delle esperienze, ma appunto anche soltanto voler sapere, potete scriverci sempre su Instagram o via mail e noi ci occuperemo di parlarne. Ora, poiché l'argomento di cui abbiamo discusso fino a questo momento è piuttosto pesante e il contenuto che hai appena ascoltato ha toccato praticamente i 19 minuti totali, abbiamo deciso io ed Erika di spezzare questa puntata in una parte 1 e una parte 2. In questa parte 1, come avrai intuito, si è parlato del rapporto con il cibo e la propria alimentazione nel contesto della quarantena. Nella seconda parte, invece, ci soffermeremo su uno specifico disturbo alimentare che ha visto interessate molte persone proprio per via della pandemia e la costrizione, la famosissima privazione nella privazione di cui ho parlato prima Erika. Quindi per ora ci fermiamo, ti ringraziamo per aver ascoltato fino a qui e ti ricordiamo come sempre che le nuove puntate di Atrabile arrivano ogni lunedì dalle 7 del mattino e ci trovi su Spotify, Apple Podcast, TuneIn e da oggi anche Google Podcast. Ciao ciao!
Ciao!